E allora eccoci qua, addentratici finalmente nel territorio del giorno delle locuste. E non rilassatevi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, anzi rimanete ben desti e attenti, perché oggi il professor Di Stefano scende il campo nel grande agone dei selfie, e quindi mondo social all'ascolto, preparatevi, perché oggi si è presentato con una camicia pazzesca, camicia bianca sì, ma non di quelle classiche alla Renzi, tanto per capirci, bensì camicia bianca con una serie di grosse patacche con scritte varie: war is illegal, all you need is less, poi c'è anche una roba sul petrolio, cos'è che dice sul petrolio? No more petrol. Sì, ma non me lo faccia vedere, lo dica, tanto
no
lo sa.
No more petrol.
Cose
anche
così
dietro, eh?
Tranquilli, perché tra poco si autofotograferà, pubblicherà sui social e potrete assistere tutti quanti a questa meraviglia. Lo farete voi, non so se potrà farlo invece il professor Alessandro Santoro, che è già con noi. Professor Di Stefano, come mai questa convocazione di prima mattina?
Perché
perché non poteva dopo.
Lui non poteva dopo.
Ecco,
della delega fiscale sono oggettivamente in primo piano e quindi volevamo affrontarli subito. Sono almeno 3 settimane che parliamo della delega fiscale e col professor Santoro volevamo esaminare sia il tema del cosiddetto concordato preventivo, sia quello della lotta all'evasione, così come emerge dai documenti a questo punto sempre più ufficiali, dai testi effettivi.
E allora dei punti oggettivamente in primo piano trattati per noi da un uomo oggettivamente in primo piano. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno a voi.
Prima di entrare sui temi poc'anzi elencati dal collega Di Stefano, mi faccia dire a tutti gli ascoltatori in trepida attesa che purtroppo oggi non avremo la freccia del professor Santoro, perché io l'ho spinto a recarsi in macchina al lavoro, ma invece ha detto no, giammai, abbasso l'inquinamento, viva il mondo green, vado in bicicletta, e quindi mi spiace ascoltatori, niente freccia.
Niente freccia, ma invece, o meglio, mettiamo la freccia per capire meglio, entrare
buona
dentro.
Questa, niente freccia, ma mettiamo la freccia.
Mettiamo
buona.
La freccia. Bravo. Dentro la delega, appunto, partiamo dai due temi, concordato fiscale e lotta all'evasione.
Sì, ci sono state delle dichiarazioni, numerose dichiarazioni, sia del Presidente del Consiglio, sia del Vice Ministro Leo su questi temi, quindi forse occorre fare un po' di chiarezza, o meglio tentare di far chiarezza, perché in effetti la chiarezza è difficile da conseguire. Perché? Perché da un lato le dichiarazioni anche del Presidente Meloni, che ha detto numeri alla mano, il contrasto all'evasione non funziona, e lo ha ribadito anche il Vice Ministro Leo, sembrava far pensare a chissà quali cambiamenti nella legge delega, a parte che si tratta di un'affermazione, diciamo, di cui è difficile trovare il riscontro, perché in questi anni in realtà almeno in parte l'evasione dell'IVA è sicuramente fortemente diminuita. C'è un problema molto forte sull'evasione dell'IRPEF che permane, però insomma dire che le strategie degli ultimi anni siano state del tutto fallimentari evidentemente non era corretto. La cosa curiosa è che poi in realtà, se uno si va a leggere il testo della delega, non ritrova affatto questa discontinuità, anzi questa è, direi, la parte della delega, quella relativa all'evasione, ai poteri dell'amministrazione finanziaria, all'incrocio dei dati, eccetera, eccetera, che più somiglia, in certe parti è addirittura uguale, quasi copiata dalla delega Draghi, il che pone tra l'altro un'altra questione di coerenza rispetto ad altre affermazioni fatte dal governo e da vari rappresentanti della maggioranza, che hanno detto non bisogna rompere le scatole ai piccoli contribuenti con le richieste di dati, eccetera, eccetera. Non c'è molto di questo nella legge delega, poi ovviamente dipenderà da come verrà attuata. Dopodiché sul concordato preventivo è un po' la stessa cosa, cioè cosa dovrebbe essere questo concordato preventivo? Dovrebbe essere offerto ai lavoratori autonomi, di nuovo imprenditori individuali, quelli che sono rimasti in IRPEF, quindi quelli che non sono andati nel regime forfettario, da parte dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe arrivare una determinazione di un livello di reddito, e se questi contribuenti aderiscono a questa determinazione, quindi concordano appunto preventivamente di dichiarare e di pagare le imposte su questo livello di reddito, per i due anni successivi eventuali minori o maggiori imponibili non sarebbero rilevanti. Quindi sarebbe concordato l'ammontare del reddito e quindi delle imposte tra il contribuente e l'agenzia. Per fortuna, diversamente da quanto sembrava, non ci sono veri e propri scudi rispetto al controllo fiscale, perché è ancora possibile per l'agenzia accertare questi contribuenti nel caso avessero dichiarato ovviamente dati falsi, però sopra una certa soglia che andrà stabilita. Ora, il punto vero qual è? Questo concordato fu già tentato, è stato tentato varie volte, la prima volta da Tremonti nel 95, poi ci sono state diverse riedizioni ed è sempre sostanzialmente fallito, non ha mai avuto grandi impatti. Qui bisogna capire quale versione verrà scelta e di nuovo a volte le dichiarazioni e i testi non sembrano andare nella stessa direzione. La prima versione è quella che io definisco un tanto al chilo, nel senso che l'agenzia arriva, prende il reddito medio degli due anni precedenti e dice: dichiarami un 5% in più e siamo a posto. Ora, se fosse questo sarebbe veramente un disastro, sarebbe il paradiso degli evasori, anche perché creare un 5% in più, tra l'altro in modo del tutto fittizio, per esempio con delle false fatturazioni che poi creano anche costi deducibili dall'altra parte, è facilissimo. Quindi sarebbe veramente il definitivo abbandono di qualsiasi parvenza di criteri di equità fiscale nel trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti. Diverso sarebbe se, come altre dichiarazioni del vice ministro Leo anche in settimana, si pensasse ad un approccio diciamo un po' più scientifico, ad utilizzare tutta la massa di dati che l'amministrazione ha grazie agli ISA, cioè l'evoluzione degli studi di settore, e quindi generare una previsione di reddito individualizzata che tiene conto della singola condizione del singolo contribuente e quindi differenzia sulla base del grado di evasione, certo sempre presunto perché la certezza non c'è mai, ma che ha una base scientifica. Questa sarebbe un'operazione diciamo in linea con quello che si fa in altri paesi e che potrebbe avere un suo senso e una sua dignità. Io credo che lo vedremo presto, perché come dicevamo l'altra volta la legge delega richiederà un'attuazione molto lunga, soprattutto le parti che hanno costi maggiori. Io penso che questa potrebbe essere una delle prime parti da cui inizia il governo, già mi aspetto qualcosa nella prossima legge di bilancio, quindi capiremo se l'approccio è un tanto al chilo o se è un approccio diciamo scientifico.
Grazie professore. Allora proseguiremo questa nostra analisi a pezzi della delega, soprattutto quando arriverà. Mi sembra che questo punto sul concordato sia uno dei più delicati, forse per le implicazioni che ha anche su, come evidenziavi, sulla lotta all'evasione.
Prima di salutarci però, professor Santoro, poi la lasciamo andare perché sappiamo che è un po' di corsa, ci dice che taglia ha?
Di che cosa?
È di camicia, perché vorrei regalarle una camicia come quella che oggi indossa il collega di Stefano, quella con le patacche con su All You Need Is Less, No More Petrol, Stop the War.
Di colletto, 43, 42, 41, dipende dalla camicia.
Va bene, perfetto, allora gliela facciamo avere direttamente a casa, perché è carina, secondo me le sta molto bene. Grazie professor Santoro.
A tutti i tifosi dell'Olimpia ad essere presenti a Palazzo, crediamoci fino in fondo. Ovviamente.
Per fare 8 su 9?
La matematica ci dà una piccola possibilità.
Magari se la troviamo rossa con i colori dell'Olimpia, gliela ordiniamo rossa così la può indossare al forum.
Perfetto, va bene. Grazie, buona giornata.
Grazie, arrivederci. Arrivederci al professor Santoro. Oggi abbiamo mutato un po' l'ordine degli addendi, ma come ci insegna l'arte della commutazione, il risultato non cambia, perché adesso riparte il professor Di Stefano. E da che cosa?
Beh, rimaniamo sul tema di bilancio, perché alla fine con affrontando delega fiscale parliamo di conti pubblici. E oggi il Sole 24 Ore è l'unico ad aprire sul tema dell'assistenza agli anziani, perché è stata varata la delega, il cosiddetto DDL anziani, dal Parlamento. quindi è un tema che interessa milioni e milioni di famiglie, per la precisione, secondo l'analisi del Parlamento, 3,8 milioni di anziani fragili, e quindi è presumibile che poi si tratti in realtà di oltre 10 milioni di persone interessate. Stiamo parlando di delle persone con più di 65 anni, con problemi di salute, con difficoltà nell'assistenza domiciliare. Questo DDL dovrebbe riformare una serie di misure e quindi mettere a disposizione maggiori risorse per le politiche sociali, il sostegno alla cura e il fondo per le politiche alla famiglia, ma mancano all'appello ben 7 miliardi di euro. E quindi
lo dicevo poco fa, se li sono ciulati le borseggiatrici rom, e questa è una delle piste che si stanno seguendo.
Come no? A questo punto bisognerà capire come riuscirà il governo a far tornare i conti tra appunto riforma fiscale, flat tax, riforma del welfare e degli anziani, ma anche gestione, diciamo, dei contributi, per esempio delle sovvenzioni per l'energia. Non sarà facile appunto trovare la quadra in una situazione di andamento del prodotto interno lordo piatto, e quindi senza quell'incremento, almeno per ora, delle entrate fiscali che siano riconducibili all'andamento dell'economia reale.
Intanto siamo già arrivati alle 8:29, quasi 30 secondi, che ci suggerisce che tra poco c'è la pausa del GR, ma intanto percepiamo fino a qui il fremito che arriva dal mondo social, con gente impazzita che già richiede: e allora questo selfie, e allora sta camicia. Prego, professor Di Stefano, ha tutto il tempo e facoltà per autoritrarsi. Tra poco pubblicherà la sua straordinaria e odierna camicia. Ci sentiamo tra 5 minuti o poco più con la seconda parte del Giorno delle Locuste. Le 8:39 minuti sulle note immortali di What, Captain Sensible. Se la ricorda, prof? E se Captain, se What? Sai cosa stavo pensando?
Sì.
Che potremmo fare la versione del Giorno delle Locuste di What. Magari da presentare alla festa di Radio Popolare.
Mi sembra un'ottima idea.
Proviamola, tipo. Allora, io dico delle cose e lei deve dire: dico What. come fa Captain Sensible. Preferisci in italiano o in inglese? I say what o dico what?
Boh, non lo so.
Va bene, scelga una, sono due.
Un momento, what?
Sì, ma dico o I say?
Dico what.
Ok, dico borsa! Non dico lei
what?
Deve dire dico what, dico borsa,
dico what,
dico greggio,
dico what,
dico flat tax,
dico what,
dico Noli,
dico what,
dico Lehman,
dico what,
dico Brothers,
dico what.
E non è male,
viene abbastanza carino.
Ma schifo. Esatto, esatto, tecnicamente quella roba lì va bene, va bene, cominciamo, ma non prima di dirle
sulle cose serie.
Appunto, andiamo sulle cose serie. Non l'ho ancora postata la foto, c'è ancora il formaggio.
No, l'ho postata.
Ah, l'ha postata. Allora, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'ha postata. Se volete vedere
un default tecnologico, l'ho postata.
Perfetto. Se volete vedere quella straordinaria camicia, andate in tutto il mondo social, il giorno delle locuste su Instagram, Andrea Di Stefano su Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Da dove ripartiamo invece?
Ma ripartiamo ovviamente da dove saremmo partiti, cioè dagli effetti della bufera del credito, perché il salvataggio di domenica sera del Credit Suisse, il vero e proprio bailout deciso dal governo della Svizzera con l'acquisizione fittizia da parte di UBS del Credit Suisse per circa 3 miliardi di franchi svizzeri orientativamente, e l'azzeramento contemporaneo del famosi delle obbligazioni cosiddette AT1, cioè Tier 1 dello stesso Credit Suisse, stanno provocando un terremoto gigantesco sia nel fronte dei regolatori sia sul mercato finanziario. Anche in questo momento è sempre l'apertura, per esempio, dei grandi quotidiani finanziari, Financial Times e Wall Street Journal, perché quel segmento di obbligazioni chiamate appunto Tier 1 delle banche, uno strumento di raccolta di capitali da parte delle banche europee e statunitensi, dopo l'azzeramento deciso a sorpresa dal Credit Suisse contrariamente a tutte le regole finora in campo, sta producendo un terremoto senza precedenti e potrebbe creare un ulteriore fattore di crisi.
A proposito di terremoti senza precedenti, segnalo che Kim Jong-un ha appena riconquistato la leadership dei super cattivi, perché leggo dalla home page del Corriere della Sera che ha testato un drone subacqueo che genera tsunami radioattivi.
Ah, pure.
Dopo la farina di grilli, uno degli allarmi più inquietanti del giorno, ma restiamo al tema, perché ieri due istituti tedeschi hanno scelto di modificare le condizioni di due loro obbligazioni che erano state allungate e incrementate in termini di rendimento.
Sì, il primo è Deutsche Pfandbriefbank, è una banca specializzata in progetti immobiliari e infrastrutture, che ha comunicato che non intende esercitare il richiamo previsto nel prospetto di emissione su 300 milioni di euro di obbligazioni, ma invece ha deciso di allungare appunto i tempi della scadenza e di incrementare la cedola dal 5,75%, quindi una cedola già molto elevata, addirittura all'8,42%, e rinviare appunto la scadenza all'aprile del 2028. Questo è uno degli effetti, l'ha seguita poi anche Aareal Bank, un altro gruppo tedesco che aveva delle emissioni paragonabili sempre da 300 milioni, che doveva essere richiamata e aveva già rinviato per effetto della pandemia. Ora ha deciso di rinviarla ulteriormente, di portare i tassi di interesse e il rendimento al 10,68. In sostanza, queste obbligazioni, che dovevano essere molto stabili, stanno diventando un po' paragonabili ai junk bond, pagano tantissimo, un tasso di interesse molto alto, i prezzi sono tutti crollati, anche di quelle italiane, Unicredit e Intesa in testa. Non a caso la Banca Centrale Europea ha detto che lei non intende modificare gli accordi di Basilea del 2009, che invece sul piano teorico prevedono che a perdere debbono essere prima gli azionisti e poi gli obbligazionisti, bond subordinati, e solo in terza istanza quelli appunto legati al cosiddetto Tier 1, che è uno degli indici principali di solidità per l'analisi delle banche.
E poi c'è Christian Bale, proprio lui, il Batman di Christopher Nolan. Pensate, ascoltatrici e ascoltatori, che Christian Bale ha messo nel mirino due colossi come US Bancorp e Conamerica.
Sì, non lui, ovviamente.
Ah, no, non lui.
Beh, no, non è Christian
Bale. Ah, non
Bale,
è lui.
Ma è il vero Michael Burry, che è il vero gestore di hedge fund, che era
interpretato da Christian Bale
esatto,
che essendo attore poliedrico ha fatto sia Batman che Michael Burry.
Esatto.
Quindi Michael Burry che ha messo
nel mirino US Bancorp e Commercial Bank of America, perché come la Silicon Valley Bank, secondo appunto Michael Burry, la maggior parte dei depositi sono non assicurati, quindi sostanzialmente hanno gli stessi elementi di rischio rappresentato da l'insieme di Silicon Valley Bank o Signature Bank, l'altro istituto che è a rischio di vero e proprio bailout da parte del governo americano e della Federal Reserve. Negli Stati Uniti la situazione è sicuramente peggiore rispetto a quella europea. Quella europea è messa in difficoltà soprattutto dalla vicenda UBS Credit Suisse, ma quella statunitense invece ha delle mine diciamo molto consistenti, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della stabilità del sistema bancario, e c'è grande confusione perché Janet Yellen, che pure è stata la governatrice della Fed e che storicamente è sempre stata considerata una molto prudente, un giorno, mercoledì sera, ha detto che è esclusa l'estensione, la garanzia su tutti i depositi. Ieri invece ha fatto passo indietro e ha detto che sono possibili azioni aggiuntive per mettere i depositi degli americani al sicuro. Ovviamente la borsa ha molto gradito quello dichiarato ieri, ma è evidente che c'è grande confusione, e la confusione sul mercato bancario e sul mercato finanziario è sempre foriera di grande casino, di grandi problemi.
E quindi come possiamo chiosare di fronte a tutto questo? Direi che possiamo chiosare così. I say Barry!
Dico what?
I say Yellen!
Dico what?
I say tasso!
Dico what?
Perché adesso dobbiamo parlare del tasso ufficiale di sconto, perché lo dicevamo ieri, la Federal Reserve ha aumentato dello 0,25 un quarto di punto e ha lasciato intendere che potrebbe essere l'ultimo aumento, anche perché siamo arrivati al 5% complessivo.
5%, siamo arrivati in questa corsa forsennata al 5% senza quasi nessun effetto reale sull'economia americana in termini di riduzione dell'inflazione, che, come abbiamo detto, ha delle componenti, almeno tre componenti nel caso americano, non nel caso europeo, almeno tre componenti, cioè la rincorsa dei profitti, la domanda stimolata dai piani pandemici delle famiglie, i famosi 1.300 miliardi messi in tasca agli americani durante la pandemia, e ovviamente anche lo shock energetico. Ieri, la scorsa settimana, il Wall Street Journal raccontava degli effetti devastanti dell'incremento dei costi del gas anche per le famiglie americane, che non hanno i bonus come da noi, come in Europa, e che si sono ritrovati con bollette per il riscaldamento triplicate in meno di tre mesi. Incremento di ulteriori 25 punti base, ma la Fed questa volta non ha lasciato intendere di voler proseguire, ha anche negato però di voler procedere con un taglio dei tassi entro la fine dell'anno, come prevedono, o meglio sperano, molti operatori finanziari. Quello che in realtà sta succedendo è che questa crisi bancaria è stata in larga parte prodotta proprio dalla stessa Federal Reserve. Ed è incredibile che nel 2023 una banca centrale così importante, così grande come quella statunitense, non abbia saputo governare questa dinamica dei tassi di interesse in modo appropriato. Dopo, lo abbiamo detto decine di volte da questi microfoni, dai microfoni di Prisma martedì scorso, sono andato in onda martedì e non lunedì come chiedeva l'ascoltatore Beconcini prima, è incredibile che dopo 20 anni di tassi zero, 40.000 miliardi messi di liquidità, quasi tutti finiti sul mercato finanziario, la Fed sia partita con rialzi forsennati senza stimare l'impatto che questi avrebbero avuto sul sistema del credito proprio negli Stati Uniti.
E come commenta l'ascoltatore amico Randaggio su internet, e su internet, arrivederci, su Instagram, commenta I say what, ma non commenta il tassi di interesse della Fed, bensì la sua camicia sempre più elegante, la voglio anch'io, mentre si scopre che è stato un acquisto londinese, questo non ce l'aveva detto. Ma intanto attenzione, perché il rischio di crisi finanziaria si può spostare dalle banche alle assicurazioni.
Sembra si sia già spostato per ragioni diverse dalle banche all'assicurazione, a vedere i numeri che sono stati pubblicati dal Lloyd, che continua ad essere la compagnia dove tutto il mondo si va a coprire da potenziali danni. I Lloyd's di Londra hanno presentato ieri dei conti pesantissimi, al punto che è lo stesso Sole 24 Ore a ipotizzare che i Lloyd's possano essere una nuova Fannie Mae o una AIG d'Europa. A cosa si riferisce? Forse gli ascoltatori se lo ricordano: nel pieno della crisi 2008-2009 il governo degli Stati Uniti fu costretto a nazionalizzare Fannie Mae, che è sostanzialmente l'istituto che garantisce gran parte dei mutui di primo livello degli Stati Uniti, e AIG, che è la più grande compagnia, era la più grande compagnia assicurativa al mondo americana. Perché questa situazione? Perché il buco dei conti è molto rilevante, 760 milioni di sterline, che significa quasi 900 milioni di euro, ma soprattutto 21 miliardi di sterline di perdite per i rimborsi che sono stati necessari, che ha dovuto pagare per una serie di veri e propri cigni neri, come vengono chiamati, in particolare un uragano che da solo è costato 275 milioni di dollari lo scorso anno, e che ha prodotto appunto grandi perdite. Gli uragani, gli eventi catastrofici dal punto di vista meteorologico, avrebbero portato a 21 miliardi di sterline di coperture, di rimborsi nel corso del 2022, e questa è la dinamica che rischia di riprodursi nei prossimi anni sempre più frequentemente.
E quindi dico cigno?
Say what?
Dico funny?
Say what?
Dico, non è che deve cambiare, se la faccio in italiano, sì, la fai in inglese. Dico anche warming, il global warming, perché il tema dei cambiamenti climatici è al centro del Consiglio europeo a Bruxelles. Oggi abbiamo parlato invece come dire, della discussione sul tema dei migranti, ma il global warming comincia a presentare i conti.
Comincia a presentare i conti, e l'Unione Europea su questo, come sappiamo, ha preso o sta prendendo una serie di decisioni molto discusse e soprattutto molto contrastate in Italia. La prima, che trovate anche oggi su molti giornali, è sempre la questione dell'auto e l'incredibile posizione italiana per rinviare la scadenza del divieto alla commercializzazione delle auto a benzina e gasolio nel 2035. Noi vogliamo un rinvio, ma non è lo stesso rinvio che vuole la Germania. Noi vogliamo il rinvio definitivo e per sempre per i cosiddetti biocarburanti, che sono poi quelli di interesse della nostra compagnia petrolifera, cioè dell'ENI. A Bruxelles invece si discute al massimo di un rinvio per l'industria automobilistica, per lasciare un po' di tempo in più all'industria automobilistica nel mettere fuori mercato completamente le vetture a combustione interna. Ma ieri si è discusso anche di altro, cioè è stato raggiunto un accordo per ridurre le emissioni delle grandi navi entro il 2050, l'80% entro il 2050, un obiettivo molto ambizioso che passa anche in questo caso per la sostituzione del carburante, in particolare del cherosene che viene utilizzato oggi, e passa anche per l'elettrificazione dei porti, che è uno dei punti del PNRR italiano. Ma ieri a Bruxelles si è anche discusso, per ora senza nessun esito, della direttiva clima, quella che sostanzialmente metterebbe fuori a breve gli allevamenti in Lombardia, e su questo c'è una guerra al fulmicotone, perché la direttiva clima provocherebbe un obbligo di riduzione degli allevamenti ovini, degli allevamenti di maiali, di mucche e anche quelli avicoli, e la Lombardia in questi anni purtroppo soprattutto per i dati ambientali, è diventata la prima in Italia su questo fronte, e un decalage, cioè una riduzione degli allevamenti, è contrastatissima dal governo italiano e in particolare dal ministero che è guidato da Lollobrigida, lo stesso che ha fatto ieri la direttiva sui grilli e le farine di insetto.
E infatti stavo proprio per dire, per fortuna abbiamo fatto argine al diffondersi degli allevamenti di grilli. Abbiamo addirittura 2 minuti e mezzo prima di salutarci, e quindi prima di dire ciao e lei di dire what, che cosa ne pensa lei della farina di grilli? Secondo me l'ha assaggiata, lei è un...
Sì, l'ho assaggiata.
No, com'è?
Ho assaggiato...
Ci dà una ricettina con la farina di grilli?
No, non sono in grado. Ho assaggiato diversi
grilli.
Diverse proposte, no, diciamo proteine da insetti, eccetera. E erano per la prima volta molto presenti alla COP del 2015 a Parigi. C'erano diverse start-up che presentavano questa come una soluzione, ovviamente, alternativa agli allevamenti tradizionali, soprattutto agli allevamenti intensivi, ovviamente.
Sì, no, questo ok, ma dal punto di vista delle proprietà organolettiche cosa ci può dire?
Ma non ci sono grandi differenze rispetto a qualsiasi altra proteina animale o anche alcune proteine vegetali. È un problema più di idea che di sostanza, che di qualità, diciamo, al gusto.
Vabbè, non si arrampichi sui vetri. No. Che le do 7 giorni per prepararci una ricettina da proporre agli ascoltatori, tutta basata sulla farina di grillo. Nel frattempo dico grillo.
Dico what?
Ecco, appunto. E dico pure ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici, perché tra poco arriva Prisma. Ci sentiamo tra 7 giorni. Caro, carissimo professor Di Stefano, ha un weekend intenso o un weekend di riposo?
No, dovrei cercare di riposare. Mi sono dimenticato di segnalare, se Disma è in ascolto, che gli ho portato, come promesso, un pezzo di Storico Ribelle.
Ma Disma fa la cosa giusta.
Vabbè, lo trova qua.
Ma lei non va a fare la cosa giusta?
Non so se riesco, provo.
Comunque, cari... Sì, vabbè, basta con tutto sto cerimoniale. Ascoltatrici e ascoltatori!
Anche perché poi la Lorenza ci fa neri.
No, ma ci abbiamo ancora 30 secondi. Mi faccia dire che Radio Popolare sarà per 3 giorni a fare la cosa giusta. Ci saranno trasmissioni, ci saranno i biglietti alla sottoscrizione a premi, ci saranno i gadget, ci saranno naturalmente i redattori, i conduttori. Saremo lì fino a domenica sera, e quindi da oggi, se volete passare, ci trovate da quelle parti. Professore, arrivederci alla prossima settimana.
Alla prossima.